Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà di Giorgio Gaber apre questa settimana il nostro segmento. Abbiamo in studio come sempre Lorenzo Sant'Angelo. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ricordiamo che Lorenzo si trova in Australia da alcuni anni, fa altro per vivere e pagarsi l'affitto, ma fondamentalmente nel cuore e nell'anima è un cantautore. E proprio in virtù di questa sua sensibilità musicale ci guida alla scoperta e alla riscoperta di alcuni cantautori che forse qualcuno ha dimenticato. Io dubito che qualcuno abbia dimenticato Giorgio Gaber, ma allo stesso tempo metto in discussione il fatto che sia solo un cantautore, è stato molto di più.
Sì, io mi rifiuto di credere che sia stato dimenticato un personaggio del genere, ma perché ho voluto trattarlo in questa rubrica? Perché magari possiamo riferirci anche ad un pubblico più giovane che magari non conosce certe cose di Gaber, magari ha sentito canzoni dell'ultimo periodo, ma poi sai, non conosce bene, quindi anche per questo cerchiamo di riscoprire in questo senso anche Giorgio Gaber. Era un personaggio poliedrico, eclettico, non molti lo sanno, ma è stato un ottimo chitarrista, soprattutto jazz, ma poi soprattutto un personaggio teatrale di livello assoluto, forse è il nostro apice insieme a pochi altri nomi, mi viene in mente Dario Fo, col quale peraltro ha anche collaborato. Ma come sempre cominciamo dall'inizio. Giorgio Gaber, nome d'arte di Giorgio Gaberschik, nasce a Milano, origini slovene, il papà era nato a Trieste, che all'epoca non faceva parte ancora dell'Italia. In questo caso partire dall'inizio è particolarmente importante per il nostro percorso di riscoperta della carriera di questo artista, perché veramente tutto nasce dall'inizio, perché purtroppo il piccolo Giorgio si ammala due volte di poliomielite, una malattia terribile. Questa malattia colpisce il sistema nervoso, soprattutto i neuroni adibiti al moto, al movimento, e quindi paralizza gli arti. Nei casi più gravi non ti permette più di camminare. Nel caso di Giorgio Gaber gli aveva paralizzato un braccio. Dunque il papà pensa, e pensa bene, di regalargli una chitarra per farlo esercitare, per fargli fare fisioterapia, ma sai, senza far annoiare un bambino che deve stare lì a muovere le dita. Siccome il fratello già suonava la chitarra per diletto, Giorgio Gaber impara a suonare la chitarra giovanissimo e i risultati sono già ottimi. Tant'è che la sua carriera inizia prestissimo. Lui a 15 anni comincia già ad esibirsi nei locali di Milano e proprio a 15 anni forma un gruppo. E che gruppo? Perché facevano parte di questo gruppo Enzo Iannacci, Luigi Tenco, Reverberi. Insomma, stiamo parlando di personaggi di una certa rilevanza. Dunque, lui partendo dalla chitarra comincia piano piano anche a cantare e a scrivere.
Questo primo periodo di rock and roll e di jazz, ricordiamo che alcuni classici della musica italiana di quel periodo erano stati scritti o reinterpretati proprio da Enzo Iannacci e dai suoi amici e colleghi musicisti. Io ricordo una presenza costante di Giorgio Gaber anche in televisione, nella televisione in bianco e nero, quando c'era solo la Rai. Ma l'importanza di Giorgio Gaber da un punto di vista direi quasi storico nella seconda metà degli anni 60 e 70 e naturalmente anche negli anni 80 sono stati i suoi spettacoli teatrali sui generis, nei quali lui alternava monologhi a canzoni che fra l'altro sono diventate molto popolari anche al di fuori dell'ambito dello spettacolo teatrale. Parliamone.
Sì, come non citare ovviamente il teatro canzone. Lui ha inventato il teatro canzone, è stato il primo ad esibirsi in questo modo. Facciamo un passo indietro, lui era popolarissimo in televisione, negli anni 50-60 era un po' ovunque, presentava, ideava anche trasmissioni, ha fatto anche un po' di cinema, era un personaggio popolarissimo. A un certo punto, alla fine degli anni 60, si stufa, cioè lui ha proprio dichiarato di essersi stufato di quell'ambiente e quindi preferisce andare in teatro, perché il teatro, diceva sempre lui, ti permette innanzitutto di non subire censure, che era una cosa fondamentale per lui, e poi di essere più libero in generale, di poter trattare qualsiasi tema. E dunque lui comincia ad ideare questo nuovo movimento, il teatro canzone. Fa degli spettacoli costituiti da monologhi, discorsi e canzoni. È geniale perché ovviamente la musica ha sempre fatto parte del teatro, ma qui c'era qualcosa di diverso. Sai, scrivere una canzone che poi è destinata al grande pubblico, quindi a un disco, alla televisione, è ben diverso che scrivere una canzone destinata ad un piccolo pubblico, ma soprattutto inserita in un contesto. Perché lui parlava di un qualcosa e poi c'era la canzone ad accompagnare quel concetto. Questa nuova formula ha successo immediato. Tra l'altro lui furbescamente l'aveva provata prima di buttarcisi da solo in una tournée insieme a Mina. Perché dico furbescamente? Perché Mina è tuttora, ma all'epoca era assolutamente la diva per eccellenza della musica italiana, quindi il successo era garantito. E lui ha la possibilità di testarsi senza badare ai risultati, perché era sicuro di fare il pienone con Mina. La tournée ha un grandissimo successo e allora lui decide di cimentarsi. Non è tutto rose e fiori l'inizio, è un po' particolare, un po' difficile, nel senso che lui comunque era un personaggio popolare, quindi la gente c'era, però sai, faticava un po' a ingranare, a far capire alla gente questa nuova formula. Ma nell'arco di 2-3 anni Giorgio Gaber a teatro diventa un po' un must nel nostro paese. Questo per quanto riguarda il teatro canzone. Parlando del personaggio che lui inventa, cioè il signor G, in realtà non inventa nulla, nel senso che è se stesso, per quello dicevo prima che lui si era allontanato anche a discapito di un guadagno economico di un certo livello dall'ambiente televisivo, perché lì ha la possibilità in teatro di essere se stesso e il signor G effettivamente riflette il pensiero di migliaia, forse milioni di italiani che partono negli anni 50-60 da un'idea politica ben precisa, ma poi si trovano un po' smarriti a livello politico, ma soprattutto ideologico. E questa è una cosa che Gaber sottolinea molto, quindi riflette nei suoi spettacoli quello che è lui, ma quello che è anche tanta gente, quello che pensa tanta gente. E ovviamente la gente ci si ritrova, anche perché, come al solito, lo abbiamo riscontrato spesso nella nostra rubrica, l'ironia regna sovrana in questi contesti, è il viatico migliore per far arrivare un messaggio, probabilmente il viatico migliore, io la penso così, anche io da cantautore cerco sempre di far arrivare un messaggio tramite il sarcasmo. E dunque, gli spettacoli divertono, fanno pensare, emozionano e il successo è garantito.
E infatti io ricordo ne ho visti due di spettacoli di Giorgio Gaber, bisognava prenotare con settimane di anticipo quando si sapeva che arrivava nella tua città, e la particolarità di questi spettacoli era che oltre a divertirti, perché ovviamente andavi per divertirti, ma pensavi anche, perché lui ti dava la possibilità di riflettere su quello che appunto stava succedendo in Italia da un punto di vista politico, senza però inculcarti alcun tipo di idea o ideologia. Semplicemente appunto ti faceva riflettere e poi tornavi a casa parlando di quello che avevi visto con l'amico o gli amici con i quali eri andato allo spettacolo in maniera più profonda, forse rispetto a quanto si fa quando si va a vedere uno spettacolo meramente musicale.
E forse il fulcro di quello che stai dicendo è proprio il monologo "Qualcuno era comunista", magnifico, infatti è uno dei più popolari. Io lo riguardo spesso perché ti fa pensare, come dici tu, è bello perché è molto emozionante per quanto mi riguarda, e poi è anche molto autocritico, è estremamente autocritico, e questo era anche il bello di Giorgio Gaber, che prendeva in giro tutti ma anche se stesso.
Diamo un esempio a questo punto degli spettacoli teatrali di Giorgio Gaber e della musica che lui associava ai suoi monologhi con una canzone emblematica.
"Destra Sinistra", una canzone divertentissima che ti spiega in pochi minuti e scherzando questi due poli opposti, no? La destra e la sinistra in Italia di quegli anni, ma devo dire che non è cambiato molto, più o meno siamo rimasti al 94 quando Giorgio Gaber cantava "Destra Sinistra".
"Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra.
Abbiamo ascoltato "Destra Sinistra". Gli ultimi anni della carriera di Giorgio Gaber vedono una certa disillusione anche dal suo punto di vista nei confronti della scena politica, e addirittura magari anche una sconfessione di alcune delle cose che aveva detto nel corso dei suoi spettacoli, e forse proprio per questo ci sono delle ricadute in senso positivo naturalmente nel rock and roll. Si rimette a fare canzoni simpatiche, divertenti con i suoi vecchi amici di una volta, e qualche anno dopo purtroppo si scopre anche che era molto malato.
Già nel 97 si comincia a capire che Giorgio Gaber non sta bene, tant'è che è costretto ad annullare alcune date della tournée teatrale che stava facendo. Visto che non l'abbiamo fatto, voglio citare Sandro Luporini, il suo storico collaboratore che per 30 anni ha scritto insieme a lui gli spettacoli teatrali. Si ammala, ma prima di morire, purtroppo, nel 2003, il giorno del Capodanno 2003, riesce a partecipare ad un programma televisivo di Adriano Celentano, 125 milioni di cazzate, scusate il termine, ma era il titolo, era così. Nella trasmissione improvvisano una partita a carte Celentano, Iannacci, Dario Fo, Antonio Albanese e lo stesso Gaber. La puntata è un successo clamoroso, ovviamente, avere tutti questi personaggi messi insieme lì, e questo spinge Gaber a preparare qualcosa di nuovo. Purtroppo non riesce a proporcelo perché esce postumo il suo lavoro, e il lavoro di cui parliamo è una delle canzoni più belle, per quanto mi riguarda, della nostra musica. Per me è una canzone perfetta. Parlo di "Io non mi sento italiano". Perché è perfetta? Perché ci spiega i sentimenti che tutti gli italiani prima o poi nella loro vita provano, soprattutto probabilmente noi che siamo andati via dall'Italia. "Io non mi sento italiano per tot motivi", lui parla al presidente, gli spiega perché non si sente italiano, ma alla fine è bello perché appunto è il suo testamento artistico. Alla fine dice: "Ma per fortuna lo sono". È una bella chiusura della carriera.
E proprio con questa canzone, interpretata da Lorenzo Sant'Angelo, come la tradizione del nostro segmento, concludiamo la nostra puntata di oggi. Grazie Lorenzo, allora a te voce e pianoforte per "Io non mi sento italiano".
Thank you. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, e in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato. È anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani, per lunga tradizione, sono troppo appassionati di ogni discussione. Persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Scusi, presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini, e allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia cos'è il Rinascimento. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese, forse poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi, presidente, ormai ne ho dette tante. C'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi, presidente, lo so che non gioite se il grido Italia, Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire, o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo, per fortuna o purtroppo, per fortuna lo sono.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.